11:31 minuti, eccoci al nostro terzo appuntamento del dossier settimanale dedicato alla controcultura degli anni 90. Lo spunto è stato suggerito dal saggio di Valerio Mattioli, 90, una controstoria culturale, da poco uscito per i tipi di Einaudi. Mattioli esplora il modo in cui questi spazi rivalutati si sono intrecciati con forme artistiche e questioni socioculturali che negli anni 90 erano inizialmente percepiti come avanguardia, che poi in seguito sono invece diventate popolari. Il saggio si muove soprattutto sul rapporto tra geografie industriali e scene artistiche alternative, tra spazi occupati, movimenti underground ed evoluzione di generi musicali nuovi. Ed è proprio di questi generi musicali, di uno in particolare, che ci occupiamo nel nostro dossier di oggi, e quindi il rap. Ne parliamo con Marta Blumi Tripodi, scrittrice, produttrice e giornalista musicale. Buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
La realtà dei centri sociali è strettamente intrecciata con la nascita della cultura hip hop in Italia. Può spiegarci qual è il rapporto tra queste due realtà e come è avvenuta la migrazione di questa cultura e di questa musica dagli Stati Uniti al mondo italofono?
È un caso abbastanza curioso nel mondo, nel senso che non ha dei corrispettivi veri all'estero. In America ovviamente i centri sociali non esistono, non esistevano neanche allora, e quindi si trattava proprio di un unicum all'interno del panorama internazionale. In Italia i centri sociali cominciano ad adottare il rap in periodi anche molto precoci, quindi verso la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, perché si rendono conto del fatto che si tratta di un genere musicale estremamente democratico, in quanto non è necessario né saper suonare qualcosa né possedere degli strumenti per riuscire a farlo. Basta un microfono, una penna e un giradischi, cose che fondamentalmente in quel periodo erano facilmente accessibili a tutti. E in più dava un grandissimo valore alla parola e al messaggio, o meglio, questo accadeva soprattutto appunto in Italia, perché in America sappiamo che non sempre è stato così. Spesso il rap costituiva solo delle rime da performare all'interno delle feste o in discoteca, non si trattava di massimi sistemi o contenuti trascendentali. Però in Italia appunto il fatto che il testo fosse una parte così centrale di questo genere musicale è stato ritenuto un ottimo modo per veicolare anche messaggi politici, sociali, e quindi di conseguenza appunto i centri sociali immediatamente, quasi immediatamente quando arriva in Italia, lo adottano come uno dei generi musicali che privilegiavano.
Ecco, ma quali sono secondo lei i luoghi e i personaggi più significativi per la nascita del genere in Italia?
Praticamente ogni centro sociale in Italia aveva un suo gruppo. Ai tempi venivano chiamati poste, e erano tutti gruppi molto, molto eterogenei e molto numerosi anche, e soprattutto si muovevano in maniera molto orizzontale, non c'era un vero leader. Negli anni poi alcuni di questi esponenti sono poi diventati dei solisti, ma all'epoca non c'era appunto un vero e proprio frontman in questi gruppi. Ci sono state varie città con vari centri sociali che hanno appunto espresso la loro posse. Abbiamo avuto ad esempio l'Onda Rossa posse al Forte Prenestino di Roma, abbiamo avuto la Lion Horse posse a Milano, al Leoncavallo. C'è stata senz'altro l'isola Posse All Stars, l'isola nel cantiere a Bologna. Più o meno ogni città aveva appunto una sua posse di riferimento.
Ecco, come sono state percepite inizialmente la cultura hip hop e la musica rap in Italia? E come è cambiata invece questa ricezione nel corso del tempo?
Inizialmente effettivamente era considerata un po' una curiosità, insomma, non veniva percepita come una musica che era arrivata per restare. Oltretutto appunto la narrazione che se n'è fatta in Italia è stata abbastanza peculiare anche in questo caso, nel senso che comunque in tutto il panorama italofono si parlava del rap soprattutto appunto per la tipologia di testo molto impegnato, soprattutto appunto sulla stampa generalista, magari non tanto sulla stampa musicale specializzata, mentre invece appunto nel resto del mondo continuavano ad emergere più hit da classifica e magari arrivavano anche qui, però restavano comunque diciamo due panorami abbastanza separati. In Italia e appunto in tutto il panorama italofono c'era molto la tendenza a rifiutare un po' l'industria musicale, a cercare di mantenersi il più possibile fedeli a una controcultura e a un rifiuto di tutto ciò che era il capitalismo all'interno appunto del music business. Addirittura chi firmava un contratto spesso veniva visto un po' con sospetto, nel senso che il semplice fatto di essere affiliati a un'etichetta musicale era un po', insomma, considerato uno svendersi al sistema. Quindi anche per questo ha fatto così fatica poi il rap ad emergere ed è emerso così tardi rispetto a tanti altri paesi europei, perché fondamentalmente appunto non c'era tanto neanche la volontà di integrarsi in un sistema musica che già ovviamente aveva le sue regole capitalistiche.
Senta, lo dicevamo poco prima, il rap nasce in un contesto molto diverso rispetto a quello italiano, ci sono, a parte naturalmente, la lingua, degli elementi che secondo lei caratterizzano il rap italiano delle origini rispetto a quello statunitense?
Sicuramente questa falsa interpretazione, mi verrebbe da dire, più che falsa, forse parziale, del fatto che il rap fosse un genere musicale rivoluzionario, nel senso che in Italia molto spesso è stato interpretato così, e quando invece in realtà appunto sappiamo che in America non era tanto rivoluzionario in quanto portava appunto dei messaggi o degli afflati rivoluzionari, era rivoluzionario perché portava appunto degli elementi musicali particolarmente innovativi come il campionamento, come il diciamo il ritmo a discapito della melodia, la parola a discapito della bella voce. Qui invece sembrava quasi appunto che tutto questo fosse insomma secondario rispetto invece al fatto che si tendeva appunto a politicizzare anche molto diciamo le istanze e i messaggi di questi gruppi e di questi solisti. Tra l'altro parallelamente diciamo alla scena emersa dai centri sociali sono emersi anche tantissimi altri invece esponenti che avevano un'interpretazione del rap e della cultura hip hop che era molto più vicina a quella americana, però appunto era una serie di coincidenze strane che storicamente hanno fatto sì appunto che poi fosse difficile riuscire a compattarsi tutti insieme per fare sì che il rap emergesse e diventasse effettivamente qualcosa di rilevante, diciamo anche in classifica. Tutto ciò è successo solo appunto nel nuovo millennio e ha iniziato a dominare veramente le classifiche solo dopo l'avvento dello streaming, quindi dopo il 2016.
Insomma, secondo lei l'impegno politico all'inizio soprattutto ha plasmato molto l'estetica e i linguaggi del primo rap italiano?
Di una parte del primo rap italiano sicuramente sì, non di tutto, ma una buona parte del primo rap italiano era sicuramente molto, più che politicizzato, era molto sociale, era indispensabile comunque anche schierarsi su alcune istanze specifiche come l'antiproibizionismo ad esempio oppure il diritto alla casa o la valorizzazione delle periferie, tante cose che adesso non emergono più appunto nei testi rap in italiano, che sono invece diventati molto più egoriferiti, anche molto più capitalisti in un certo senso, perché appunto si sono allineati a quelli americani dove c'è sempre stata una rincorsa alla ricchezza, al lusso per dimostrare di avercela fatta e di essere usciti dalla povertà. Ai tempi invece era un po' il contrario, nel senso che si rifuggiva da tutto questo immaginario e si cercava di avvicinarsi invece più a un immaginario appunto di rivoluzione sociale e di eguaglianza che adesso sembrano quasi scomparsi appunto dal rap in italiano.
Ecco, restiamo proprio su questo che diceva lei, Marta Blumi Tripodi. Naturalmente il genere è evoluto dalla sua nascita ad oggi, ma pensando anche alla commercializzazione del genere, quali sono i cambiamenti più notevoli che ha subito la musica rap, dalle sue prime forme a quelle attuali, insomma, anche col rapporto con il rapporto con la cultura di strada.
Allora, intanto la cultura di strada, che un tempo era semplicemente sono cresciuto appunto in strada con pochi mezzi e con poche diciamo risorse, ma mi sono elevato culturalmente, adesso è diventato mi sono elevato economicamente, quindi diciamo che viene messo molto più l'accento sul fatto di essere arrivati a possedere dei beni materiali che dimostrano il fatto di avercela fatta, piuttosto che appunto di avere magari delle risorse intellettuali che dimostrano di avercela fatta. Poi ovviamente non è detto che questa è la narrazione, non è neanche detto che poi chi canta questo tipo di cose ce l'abbia fatta davvero in un senso o nell'altro, però insomma la narrazione dei testi è un po' quella. E dal punto di vista invece anche della costruzione musicale si va sempre più verso la semplificazione e la melodizzazione della musica. Una volta i testi erano estremamente complessi, intricati, le parole che venivano utilizzate avevano una grande ricerca, c'era una grande attenzione alle citazioni anche cinematografiche, letterarie, più ce n'erano più un testo era considerato di valore da parte dei fan. Forse si è arrivati a un eccesso tale di questa intellettualizzazione, passatemi il termine, dei testi, che a un certo punto c'è stato una sorta di rifiuto da parte di una nuova ondata di artisti che invece sono andati nell'eccesso opposto, cioè hanno semplificato al massimo i testi, molto spesso i testi non hanno neanche un vero senso, sono semplicemente una serie di parole che suonano bene l'una vicino all'altra, spesso sono fatti di onomatopee o comunque di suoni, non di parole vere e proprie, e c'è molta più melodia, tant'è che appunto c'è un dilagare di questo strumento correttivo della voce che si chiama autotune, che viene usato come un vero e proprio strumento musicale.
Grazie, grazie davvero a Marta Blumi Tripodi, sempre preziosissima, scrittrice, produttrice e giornalista musicale. A risentirci presto.
A risentirsi presto, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
E il nostro dossier continua domani, ci occuperemo del fenomeno del recupero dal basso dell'architettura abbandonata e della nascita dei centri sociali nel nostro cantone. E oggi non potevamo non chiudere il dossier con un rap, abbiamo scelto gli Onda Rossa Posse con Batti il tuo tempo.
Cinema, ma questa volta è vero,
vero,
credimi è vero. paradiso il criminale, giusto l'ingiustizia, terribile bellezza. Dentro le celle dei ghetti che contrasta con i morti viventi.
Odiosi, uomini fottuti,
bastardi,
senza dignità,
senza, ma con migliaia di miliardi, maestri dei disastri, tu li puoi vedere, controllo il paese nel balletto del potere.
Vergogna,
10 anni di menzogne, triangolo di missi dalla strage di Bologna. E guarda in faccia le sue colpe, vivendo in fondo, guardando intorno, alzandolo il livello per capirlo molto meglio. Dove sono i legali? Chi protegge noi da voi, da questi criminali?
Batti il tuo tempo,
batti il tuo tempo,
ba, 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 batti il tuo tempo,
batti il tuo tempo,
sotto il potere,
batti il tuo tempo,
sotto il potere,
batti il tuo tempo per forza del potere. Questo è l'hip, questo è il suo ritmo, stile della posse,
in azione, in piedi.